volevo chiedere se sa che nella nostra categoria c'è un grosso problema in questo momento, perché non sappiamo che divisa scegliere tra Armani, Valentino e via dicendo. Questo problema delle divise per noi, per Idi, lei che ne pensa? C'è un problema delle divise?
Ma io parto da un concetto molto più lato, che sembra, potrebbe essere apparentemente un discorso diverso. Io sostengo da anni, da quando mi sono laureato, che un buon penalista deve conoscere il civile e un buon civilista deve conoscere il penale, quantomeno sotto i profili procedurali. Stesso discorso, logicamente, è stato allora fatto per i periti, per i consulenti che dovrebbero conoscere la procedura civile e la procedura penale, oltre che conoscere a monte la problematica dell'attività tecnica che svolgono. Ora, io ho letto stamattina una serie di casistiche che mi ha sottoposto il vostro Presidente, ma io ho delle casistiche ancora più gravi e su queste casistiche voglio inserire un altro problema grosso che ha già incidentalmente inserito anche l'Avvocato Cassiani. Con l'entrata in vigore delle cosiddette indagini difensive, l'Avvocatura, mi ricordo che all'epoca tutti inneggiarono, viva, viva, abbiamo una nuova possibilità processuale. Le indagini difensive avrebbero dovuto consentire e imporre all'Avvocatura di munirsi, come io dico sempre ai miei allievi, ognuno deve avere il suo gruppo di consulenti di parte, come il magistrato ha i suoi consulenti o i periti di sua gratitudine e contatto, la stessa cosa dovrebbe averle l'avvocato, perché in mille processi, specialmente in tutti i cosiddetti atti irrepetibili, per cui vi è un avviso 24 ore prima del completamento o dell'espletamento di un atto, sarebbe necessario poter avere questa situazione di copertura di carattere tecnico. Qui però nasce il grosso problema, in cui ne parlavamo incidentalmente e ne ha parlato poco fa il Presidente Cappiello, il grosso problema non solo dell'incompetenza di molti, ma del stato di soggezione psicopatologica che i consulenti tecnici del PM hanno nel processo penale. Io parlo del processo penale. Innanzitutto perché il quesito nell'80% dei casi è un quesito civilistico, ovvero che non dovrebbe essere ammissibile in sede penale. Il consulente del pubblico ministero dovrebbe accertare un singolo fatto, un singolo rapporto di causalità, una singola incidenza, mentre di solito il quesito accerti che, non accerti se. Accerti che? Questo è ricorrente. Io sto facendo una serie di processi in materia di petroli e di problematiche di evasione sia dell'accisa sia in materia di forniture, quindi frode nella produzione e nella somministrazione, e ho con una certa ricorrenza un super consulente dei pubblici ministeri italiani, che è un ex dipendente di un ente pubblico di Milano, il quale innanzitutto quando stende la consulenza scrive il sottoscritto perito, perché a lui piace tanto essere perito, anche se perito non è, perché è un consulente. Seconda cosa, mi sono trovato in situazioni spiacevoli, per cui l'ho denunciato, ma è un fatto incidentale, perché il signore, dopo aver nel contraddittorio di una consulenza per atto irrepetibile, quindi con l'assistenza dei miei consulenti, dopo aver dato atto, dopo ben sei accessi, che era tutto regolare, tant'è vero che il magistrato, pubblico ministero, ha disposto il dissequestro di una ventina di mezzi, praticamente la notte, meius re perpensa, ha mandato una lettera riservata al pubblico ministero nella quale chiariva che non era d'accordo. Il pubblico ministero, avendo capito probabilmente lo stato psicologico, chiamiamolo, di questo consulente, ha preso un motociclista della finanza e me l'ha mandato a studio alle 11:10 di sera preavvisandomi, e e mandandovi la riservata personale, perché riteneva giustamente che non esistono riservate personali tra consulenti e pubblico ministero o tra periti e giudice, è tutto ufficiale, c'è il segreto sull'attività svolta, altra cosa che mi fa leggermente sorridere, ma comunque non di certo questo discorso, e conseguentemente arrivato quest'atto ho provveduto a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, dove era avvenuto l'accertamento e dove ha spedito la lettera, per vedere se era consono e confacente alla sua qualifica attività. Perché il problema? Che il problema grosso è che se il consulente è il consulente del PM ha i gradi di colonnello, se è un consulente dell'avvocato difensore, anche in base al tipo di avvocato, è da appuntato a 30 colonnello. Se è un piccolo avvocato ignoto, poco più che appuntato, se non riesce a salire in quanto è esaltato, non capendo tra l'altro che l'esaltazione del consulente non deriva dall'avvocato, deriva dai quesiti che sono stati fatti dalla capacità del consulente di realizzare un certo fatto. Quante volte ho visto fare da colleghi co-difensori delle evidenti incarichi sbagliati, cioè l'incarico tendeva a fregare il proprio cliente. Ma non se ne erano resi conto, perché praticamente formulavano il quesito in un modo tale da trarre perfino in inganno il soggetto. Devo aggiungere, poi ultimo inciso, che purtroppo, questo però purtroppo non è un fatto elidibile in questo momento, a parte la necessità degli albi per i consulenti, albi in senso tecnico, ordini professionali, d'accordo, sarebbero 100, no, mettiamo, gli ingegneri con le seguenti specializzazioni, i medici con le seguenti specializzazioni, si parla tanto di medici legali, perché effettivamente ci sono medici anche non legali e non specialisti in certi settori che stendono delle relazioni sulle compatibilità carcerarie. Per esempio il 90% di questi medici non sa che a Regina Coeli, primo braccio, dove ci sono ancora bocche di lupo, un malato, per esempio, di malattia respiratoria non può vivere, perché quelle buche riducono del 39% la capacità di respirazione. Uno che già non respira per i fatti suoi muore. Però il 90% dei medici, che non siano medici legali o medici carcerari, cioè i vari medici che hanno svolto per anni attività nelle strutture della pubblica amministrazione, non sono in grado di evidenziare alcuna cosa del genere. Non sono in grado di evidenziare, come per esempio, lo dico in materia di psichiatria, la cosiddetta camera di gomma, dove spesso viene chiuso il malato mentale, il quale abbia dato con incandescenza o altro ragione di preoccupazione, per esempio, racconto un fatto stupido, pensate alla corda per la luce, per cui il mio cliente giustamente mandato lì si è impiccato con la corda della luce. Ma dico, fai la camera di gomma, ci spendi non so, 30.000 euro, perché ognuna costa tanto, però non è che puoi mettere un applicche sopra, no, metti regolarmente il filo che poi è servito al mio cliente per impiccarsi e andare a miglior vita. Cioè tutte piccole cose che logicamente necessiterebbero una più ampia collaborazione tra gli organi ministeriali, la magistratura e l'avvocatura in senso tecnico, cioè gli organi di rappresentanza, perché è fuori di dubbio che fin quando rimaniamo nelle questioni, ognuno pensa all'orticello suo. Siamo in una situazione drammatica, anche per voi, perché a parte, giustamente diceva il Presidente, posso prendere un consulente che ho già visto che non sa lavorare? Lo cancello. E giustamente dice, chi mi può dire che non va quando questo è un soggetto che qualificamente non ha potuto? Ed ecco perché io sono imbestialito sulla formulazione del 69 delle norme di attuazione. Purché sia illibato e porti qualche pezzo di carta. Ho scoperto che una tizia di quinta elementare aveva portato un pezzo di carta, non so di quale istituto, con cui era stata iscritta nell'albo. Ora non è che voglio criticare chi è la quinta elementare, lungi da me, a parte poteva fare terza media serale, ma non è tanto quello, è il problema, valutiamo concretamente le capacità. Una scheda personale, non ho fatto 47 corsi e ho preso 18 in tutti i corsi. Andiamo a vedere concretamente le attività che ha svolto un gemmologo, come diceva l'ingegnere, che non c'ha forse manco la pesa per pesare, sì, può fare il gemmologo, ma probabilmente lo fa a casa sua, quindi senza capacità di fornire quel contributo tecnico essenziale. Perché poi c'è altro fatto drammatico: spesso non riusciamo noi difesa, pur avendo fatto una consulenza di parte, a imporre al giudice del dibattimento la perizia d'ufficio. Tant'è vero che quello che succede sempre è: chiedo la perizia, ci riserviamo all'esito delle consulenze di parte. Dopodiché spesso e volentieri la consulenza del pubblico ministero travolge la consulenza della difesa e si finisce sempre che in Cassazione si fa annullare la sentenza perché l'avevamo chiesta tempestivamente. Però questo è un modo di creare problemi ulteriori nell'attività lavorativa, anche vostra. Voi stessi, mi permetto di dire, voi stessi consulenti, ne abbiamo parlato anni fa, sempre di questo problema, avete la necessità, siete in una situazione di concorrenza col pubblico. Cioè io non voglio ricordare quella vecchia mia critica. Noi abbiamo che nel 90% dei casi di consulenze, chiamiamo balistiche, chimiche, sul DNA e così via, vengono nominati sempre come consulenti del pubblico ministero gli organi di PG. Dice, ma quelli sono tecnici? Sì, ma sono sempre ufficiali di PG. Cioè la valutazione della ritualità di un atto di PG viene effettuata da un organo di PG. Cioè si controllano loro stessi. Vecchio problema, altro problema di carattere tributario, quello che sollevò il professor Ugolini, non stupido il problema. Se uno di voi deve utilizzare delle apparecchiature, deve investire, faccio un esempio, 10.000, 5.000, 30.000 euro per comprare un impianto, mentre l'organo di PG delegato a effettuare un certo accertamento sfrutta l'attrezzatura della pubblica amministrazione e poi fattura, anche per l'utilizzo della cosa, che mi permetto di dire è alquanto anomalo e non dovrebbe accadere. Grazie.
Grazie all'avvocato Minghelli.